buongiorno a tutte e a tutti. Siete sempre sintonizzati sugli 87.9 in modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì, Arcicep introduce una nuova puntata di Attica Blues. Allora iniziamo subito con i ringraziamenti. Ringraziamo Giovanni Canitano che giovedì scorso ci è venuto a trovare, ci ha regalato tanti aneddoti e insomma un bel personaggio davvero. E ringraziamo anche tutti voi, e abbiamo raggiunto finalmente la soglia per il crowdfunding per il nuovo trasmettitore. E allora noi di Attica Blues abbiamo deciso di regalarvi anche una playlist su Spotify con insomma tutti i brani che meglio rappresentavano ogni puntata di questa trasmissione. Al solito, per trovarlo anche lì basta aprire l'applicazione e cercare Attica Blues, insomma troverete questa playlist di oltre 30 ore da ascoltare rigorosamente shuffle. Allora ringraziamo subito Ivano allo 0649 1750, ci ha chiamato e ci ha esortato a elencare tutte le coriste e tutto il gruppo di questa mega formazione, appunto capitanata da Archie Shepherd, dal suo splendido album uscito per la Impulse nel 1972. Promesso Ivano, lo faremo. Vi ricordo anche il nostro sito www.ondarossa.info e ovviamente le pagine social di Facebook, Twitter e Instagram, dove troverete tutti i contenuti che riguardano questa trasmissione. E allora vi siete accorti che il buon Pietrone oggi non è qui con me, ma non sono solo e mi è venuto a fare compagnia un amico di Attica Blues, Francesco Tromba. Buongiorno e benvenuto anche a te.
Ciao a tutti.
Di cosa parleremo oggi?
Parleremo del cool jazz e del West Coast jazz.
E allora è già la seconda puntata sul cool e iniziamo forse con un tema più famoso nella storia del jazz, Take Five. Non è ovviamente la versione del disco del 1959 racchiusa in Time Out, ma qui siamo qualche anno più avanti, siamo nel 4 novembre del 1972, una registrazione live a Berlino e la formazione completa è composta da Dave Brubeck al piano, Paul Desmond al sax contralto, Jerry Mulligan al baritono, Jack Six al contrabbasso e Alan Dawson alla batteria. Take Five. Thank you. Il brano che non è a firma di Dave Brubeck, neanche di Jerry Mulligan, che sono due delle figure più influenti del cool, ma di Paul Desmond, che era appunto il sassofonista, l'alto sassofonista. Tra l'altro era un pezzo in 5/4 e quindi insomma non era molto diffuso all'epoca, parliamo del 1959, questa metrica per un brano jazz, e neanche lo stesso Paul Desmond ci credeva tanto, in quanto disse in un'intervista che era pronto a barattare i diritti di Take 5 per un rasoio elettrico Ronson usato, tra l'altro.
Pensa tu, così poco valeva per questo pezzo.
Diciamo che probabilmente gli eredi si saranno comprati la fabbrica con questo brano.
Paul Desmond e Dave Brubeck avevano iniziato a lavorare a questo brano perché volevano qualcosa che consentisse di chiudere lo spettacolo con un assolo di batteria, quindi iniziarono, furono tra i primi a utilizzare un tempo dispari. Qualche anno prima ha iniziato a farlo anche Fats Waller, ma questo è il primo pezzo che riesce ad avere un successo proprio che fa i numeri veri e propri. Credo che ad oggi sia ancora uno dei dischi e dei singoli in assoluto più venduti e più conosciuti nella storia del jazz.
Beh, se consideriamo comunque che ha venduto 1 milione di copie per essere un brano, un singolo solo strumentale, quindi insomma probabilmente è un caso più unico che raro. E insomma sì, tra l'altro tutto il disco Time Out è di tempi dispari, quindi insomma una rivoluzione per l'epoca, in quel famoso 1959, che ha rivoluzionato la storia del jazz moderno. Versione live che dura 16 minuti e ovviamente non ce l'ascolteremo tutta, ma un altro po' ancora perché c'è l'assolo di Jerry Mulligan. Versione strumentale è diventata famosa poi nel tempo, tant'è che Carmen McRae aveva deciso di cantarla, ma ovviamente mancavano le parole, così il Paul Desmond andò da suo padre a chiedere un consiglio appunto per un testo, ma i risultati furono davvero non esaltanti, e così Dave Brubeck, il pianista di questa incisione, si fece aiutare dalla moglie e così composero le parole che poi anche Al Giraud userà successivamente.
Lo stesso Brubeck a raccontare qual è, diciamo, la differenza di approccio tra Paul Desmond e Charlie Parker, che comunque, come dicevamo, come immagino abbiate detto anche nella puntata precedente, il cool jazz nasce in un certo senso in contrapposizione successivamente al bebop. Lo stesso Dave Brubeck dice del modo di suonare di Paul Desmond: poche persone possono suonare con la purezza di Paul, perché si tratta di saper sviluppare un tema senza bisogno di usare 1 milione di note. Paul selezionava le note con una perfetta combinazione tra intelligenza e attenzione alla purezza del suono, e non voleva abbagliare nessuno. la sua mente andava alla stessa velocità di Parker, però lui suonava un sedicesimo delle note.
Era, diciamo, anche l'opposto a Parker, che invece era solito occupare i suoi assoli con torrenziali, appunto, assoli.
Immagino che abbiate parlato anche dell'influenza di Lenny Tristano nella precedente puntata, che scrisse, dopo essere stato nominato musicista dell'anno negli anni 50, scrisse una nota su cosa c'è che non va nei bopper. Lui si scagliava contro il bebop perché vedeva nel bebop un'imitazione musicale che aveva generato in particolare verso coloro che chiamava piccoli uomini scimmia della musica, che rubano nota per nota le frasi del nuovo maestro di questa lingua, John Berks, Dizzy Gillespie. Quindi secondo lui erano tutti degli imitatori di Dizzy Gillespie all'infinito, e per questo motivo non vedeva nessun tipo di creatività nel bebop.
Lenny Tristano, che è stato uno dei teorizzatori assolutamente del cool jazz, diciamo anche, sì, esatto, una risposta al bebop, e quindi una risposta anche bianca poi successivamente, perché appunto si spostò nella West Coast, quindi a Los Angeles, e prevalentemente era suonato da musicisti bianchi che appunto portavano le influenze anche europee del 700, dell'800, e quindi anche quei confini con la musica classica li portava appunto nel territorio più jazz, e anche questo valse poi delle critiche, in quanto si diceva che volevano snaturare appunto la musica afroamericana. Chissà appunto Nicholas Payton cosa avrebbe pensato di tutto ciò.
Vabbè, diciamo che in questo senso si possono dare delle letture diverse, nel senso che poi in realtà ci furono anche tantissimi afroamericani che contribuirono assolutamente allo sviluppo del cool jazz.
Beh, il primo fra tutti direi Miles Davis, in compagnia di Gil Evans, attraverso quel disco, l'abbiamo passato appunto un mesetto fa nella prima puntata dedicata al cool jazz, Birth of the Cool, in cui si fa nascere, diciamo, questo stile, questo fenomeno. Allora, noi ce lo ripeschiamo, Miles in compagnia di Gil Evans, in un disco più post datato di 10 anni, siamo nel 1959, il disco si chiama Miles Ahead, siamo nel 57 anzi, e appunto ritornano in studio per altri 3 dischi, e qui ce l'ascoltiamo in un brano scritto da John Carisi, si chiama Springville, e appunto, visto che siamo i primi giorni di primavera, mi sembrava il più appropriato. Miles Davis e Gil Evans.
alla fine diciamo che Miles ha sempre avuto un passo in più, era sempre un passo avanti non solo dal punto di vista musicale ma soprattutto anche dal punto di vista comunicativo, perché appunto intitolare un disco The Birth of the Cool per tutto il mondo, lui è stato l'inventore del cool, cosa che in realtà non è del tutto vera, nel senso che già era da un paio d'anni che ribolliva nei club, nei live club degli Stati Uniti, questo movimento che stava crescendo. Erano già uscite alcune incisioni, però poi a definire il tutto è stato Miles Davis.
Beh, assolutamente una delle sue caratteristiche era quella di circondarsi comunque di musicisti, arrangiatori, compositori veramente all'avanguardia anche per l'epoca. E qui parliamo appunto di Jerry Mulligan, che suonava il baritono ma era anche uno degli arrangiatori di quel disco, e parliamo anche di Lee Konitz, che era un altro fiato importante, ce l'ascolteremo anche dopo, e ovviamente parliamo di Gil Evans, il grande direttore d'orchestra canadese, che è stato veramente uno dei rivoluzionari del jazz. E poi tra l'altro uscì nel 1961 per la Impulse con un disco Out of the Cool, e quindi l'uscita ufficiale del cool jazz. Ovviamente Miles lanciò il cool, ma poi insomma prese altre strade e cominciò a sviluppare il suo jazz modale, che lo porterà poi all'uscita di Kind of Blue qualche anno più avanti. E noi andiamo avanti ancora con Jerry Mulligan al sax baritono, qui in compagnia di un altro sassofonista che del cool jazz ha fatto tanto. Parliamo di Stan Getz, e qui una coppia memorabile. E allora, Jerry Mulligan. Thank you.
questo brano in realtà ci sta il piano, perché Jerry Mulligan, il quartetto di Jerry Mulligan, era famoso per essere pianoless, soprattutto quello iniziale con Chet Baker alla tromba. Tra l'altro l'idea del pianoless era nata praticamente per caso, per causa di un ritardo di un musicista, perché quando Jerry Mulligan ha iniziato a suonare, a fare la sua proposta musicale in un club di Hollywood, ad alcune delle prove non arrivò in tempo il pianista, non si presentò, e da lì iniziarono comunque le prove, iniziarono comunque a suonare in trio. Da quel momento Jerry Mulligan iniziò a pensare, appunto, magari il piano non è necessario. Da quel momento aggiunse, andò a cercarsi la tromba di Chet Baker, che aveva conosciuto per caso in una delle jam girando per Los Angeles, e da allora nacque quel connubio meraviglioso con uno dei trombettisti più lirici e che fecero assolutamente la storia del cool.
Assolutamente, ce lo sentiremo, ma faremo anche una puntata a maggio dedicata a Chet Baker, in quanto ricorrerà il trentennale dalla morte di questo poeta maledetto della musica. Tra l'altro ringraziamo anche un'ascoltatrice che la puntata scorsa appunto ci raccontava, lei stava a Lucca e Chet Baker era imprigionato a Lucca appunto per le sue brutte storie legate alle sostanze stupefacenti. Appunto lui la notte suonava in carcere, quindi la gente andava fuori dalla prigione a sentire Chet Baker che suonava. Tra l'altro ce lo ascolteremo in un brano anche più tardi, insomma ancora mancano più di 30 minuti. E allora andiamo avanti con Jerry Mulligan, come hai detto tu, appunto pianoless, famosi i suoi quartetti e anche tra l'altro questa sua ritmica morbida. E tra l'altro il suo batterista spesso si lamentava appunto che doveva suonare per forza con le spazzole, e ovviamente non si divertiva più di tanto. Ma adesso ce l'ascoltiamo in compagnia di Paul Desmond, appunto. Allora ritornano questi due, abbiamo sentito in apertura di puntata. Allora, Paul Desmond, Jerry Mulligan, Fallout.
Ascolteremo ovviamente la connessione con Chet Baker, visto che prima ne abbiamo parlato e che dedicherete una puntata, come dicevi tu Luca, a Chet Baker al trentennale della sua morte. E volevo leggerti un attimo quello che diceva di Chet Baker Jerry Mulligan. Diceva questo: allora, il punto non è che Chet non sapesse leggere gli accordi o cose del genere, ma che non gliene importava. Aveva una delle più veloci interconnessioni tra mente, mani e muscoli che mi sia mai capitato di incontrare. Aveva un orecchio formidabile e riusciva a eseguire progressioni intricatissime. Come sappiamo bene, Chet Baker iniziò a suonare la tromba nell'esercito e non imparò mai, credo, a leggere uno spartito, a leggere la musica, ma riusciva a tirare fuori dalla tromba delle note veramente di una dolcezza infinita.
Tra l'altro Chet Baker vinse il premio indetto da Down Beat nel 1954, guardate bene, 1954, come miglior trombettista, ma in quell'anno c'era ovviamente Miles Davis, Clifford Brown, e insomma loro non la presero bene e videro questo premio come un premio anche razzista, insomma era un musicista bianco rispetto a tutti i neri, e organizzarono una jam session in quell'anno a New York fra tutti i trombettisti, e ovviamente Chet Baker, che era il meno dotato tecnicamente, ne uscì malissimo,
distrutto.
Ma poi in realtà la sua abilità, la sua arte non era appunto la tecnica dello strumento, ma era la poesia della sua musica.
Parlavi di quanto fosse interessante, forse in realtà maggiormente più che la tecnica, il sentimento che veniva fuori dalle note che suonava Chet Baker. In un certo senso anche lui prende gli insegnamenti e prende la via da quello che è l'idea musicale di Lenny Tristano, perché Lenny Tristano iniziò a tirar fuori da tutti i musicisti partendo dalle basi, cioè partendo dalle scale, faceva suonare a tutti i suoi musicisti le scale, che sono delle cose, diciamo, ovviamente molto impersonali, sono delle cose più tecniche. Lui diceva sempre: suonatele come se doveste esprimere un sentimento, come se doveste esprimere qualcosa che è dentro di voi. Quindi in un certo senso Chet Baker si rifà anche a questo filone di pensiero.
Lenny Tristano, un grande teorizzatore, tra l'altro lui aveva poi accantonato la sua attività di artista proprio per dedicarsi all'insegnamento, e ne ha formati veramente parecchi. Allora l'abbiamo nominato più e più volte, e adesso direi che è arrivato il momento di Chet. L'album si intitola proprio Chet e vede la presenza di grandi musicisti: Pepper Adams al baritono, Herbie Mann al flauto, Kenny Barrell alla chitarra, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Phil Joe Jones alla batteria. Questo è Chet Baker. E questo è sempre Attica Blues. Thank you.
E a proposito di trombettisti e di Chet Baker, questa sera per gli appassionati di live c'è a Roma ci sarà questo concerto di Nate Berkey, che è un trombettista che canta, è stato da molti dalla critica paragonato anche al modo di cantare di Chet Baker. Si esibirà insieme a un terzetto italiano, un trio italiano di cui fanno parte Roberto Tarenzi, Luca Burgarelli al contrabbasso, ci sarà anche Alessandro Marzi alla batteria.
E domani ancora in città il ritorno della Sanra Orchestra. Ti ricordi, eravamo assieme forse l'estate scorsa?
Sì, esatto.
E ci colpì tanto il fatto, insomma, che Marshall, che era uno la colonna poi in realtà insieme
Marshall
a Sanra
Allen,
a Marshall Allen, appunto la colonna di questo di questa orchestra, lui ultra novantenne, e appunto a fine concerto era lì che smontava tutti i suoi vari strumenti, cavi, e insomma c'era sembrato particolarmente curioso. E domani, insomma, questa mega formazione sarà qui in città. E andiamo avanti con una di nuovo un'orchestra, quella capitanata da Quincy Jones, appunto è la Quincy Jones All Star, vede Art Pepper fra gli altri, Jimmy Giuffre in versione di nel ruolo di arrangiatore, e Quincy Jones invece nel ruolo di direttore d'orchestra. Quincy Jones che ha festeggiato qualche giorno fa i suoi primi 85 anni di vita, quindi tanti auguri, e Umbria Jazz gli regalerà una serata in suo onore quest'estate, in cui verrà con la sua All Star a sua volta. Tra l'altro, fra i nomi ho letto anche quello di Erika Badu alla voce,
esatto,
quindi insomma
sì. Concertone da non perdere.
Già praticamente i primi grossi concerti stanno uscendo di queste grandi manifestazioni estive. Quest'anno, insomma, Umbria Jazz dal punto di vista forse jazzistico non regala particolari sorprese, ma insomma ho letto che ci sono anche i Massive Attack, quindi insomma hanno ampliato loro le loro sonorità, e forse quest'anno è il caso di ritornarci. Allora noi andiamo avanti, Quincy Jones con la sua orchestra, questa è Dancing Pants. Thank you. andiamo avanti con questo splendido sassofonista della West Coast, questa volta in compagnia di Wayne Marsh. Wayne Marsh era il sassofonista tenore di quel disco Intuition, che ha dato via poi in realtà al fenomeno del cool jazz, quel disco a nome di Lenny Tristano. E allora ce l'ascoltiamo in questo quintetto completato da Ronnie Ball al piano, Ben Tucker al contrabbasso e Gary Frommer alla batteria. Il brano si chiama Avalon. Qua la batteria finalmente ritorna a essere pulsante. E adesso passiamo a un gruppo che in realtà ha fuso più di ogni altro la musica classica, le toccate, le fughe, con la musica afroamericana. E parliamo ovviamente del Modern Jazz Quartet, capitanato da due leader, il pianista John Lewis e il vibrafonista Mill Jackson.
Sì, tra l'altro John Lewis è stato, diciamo, tra i primi a utilizzare la tecnica del contrappunto nel jazz. jazz, a unificarla, a cercare appunto di mettere insieme degli elementi che apparentemente sono abbastanza lontani, soprattutto per i puristi della musica classica. Si può fare anche un raffronto, molti critici fanno un raffronto tra il quartetto di Jerry Mulligan nel modo di appunto suonare, nell'interplay tra Jerry Mulligan e Chet Baker, quello che era invece l'interplay tra John Lewis e Milt Jackson. Ovvero il raffronto è questo: mentre John Lewis e Jerry Mulligan erano molto più per la musica scritta, cioè sul eseguire quello che si era provato in studio di registrazione, sia Milt Jackson che Chet Baker invece spingevano un po' di più sul versante dell'improvvisazione. Proprio per questo motivo, diciamo, viene fatto questo raffronto. Volevo anche leggervi un estratto di un'intervista di Milt Jackson, in cui lui racconta appunto questo interplay, dove appunto la gente non riusciva a distinguere la parte improvvisata da quella che non lo era, perché il gruppo alla fine era talmente compatto che aveva un respiro unico. Ciascuno sapeva quando l'altro avrebbe preso fiato, e quando provi 3 o 4 volte al giorno per 4 o 5 volte alla settimana per qualcosa come 20 anni, diventa ovviamente così, diventa del tutto normale. Posso indovinare il colore della sua camicia prima che entri nella stanza. Ovviamente la camicia era quella di John Lewis.
Allora, loro, altro che camicia, poi anche vestiti, loro erano impeccabili in frac. Tra l'altro, la formazione originale, che comprendeva Ron Carter al contrabbasso e Kenny Clark alla batteria ai primi anni 50, e appunto John Lewis e Milt Jackson, derivavano tutti dalla formazione, dalle orchestre bebop di Dizzy Gillespie, e quindi insomma è stato un ampliamento, di un distaccamento di quell'orchestra. E poi Ron Carter venne sostituito in pianta stabile da Pierce Sett al contrabbasso, e qui ancora invece troviamo Kenny Clark in questa composizione di John Lewis.
Questa è The Lonely's Dilemma del Modern Jazz Quartet. Thank you.
Mil Jackson, Pirzette, Kenny Clark e tra l'altro John Lewis, antropologo pure, insomma un intellettuale che aveva teorizzato appunto la musica classica e cercando di portarla poi nell'ambito più jazz.
È un altro personaggio che aveva diciamo questa passione per la musica classica, sicuramente era Duke Ellington, ovviamente tutto in una declinazione molto diversa da quella che era quella di John Lewis, però esiste un parallelo tra questi due personaggi, cioè tra John Lewis e Duke Ellington. Infatti erano forse gli unici due che riuscivano a comporre musica capace, musica a tema, come si diceva una volta, cioè capaci, una musica capace di descrivere un luogo, un episodio o un evento esattamente come potrebbe fare un compositore accademico, quindi anche la capacità di scrivere su commissione o di immaginare diciamo un'opera che sia quasi più un concept album.
E allora ci ascoltiamo un disco a firma di John Lewis, qui non con Modern Jazz Quartet. Il disco si chiama The John Lewis Piano ed è una formazione anche qui ridotta e ci ascoltiamo adesso Warmland, che è un traditional, però vediamo proprio come lo affronta questo grande pianista americano. C'è Jim Hall. Jazz che rimase in voga per circa 10 anni, diciamo il decennio degli anni 50, poi superato prima dal jazz modale e poi dal free jazz, che ovviamente in concomitanza anche con i movimenti per i diritti civili prese il sopravvento, ma comunque si è sempre identificato nella costa pacifica dell'America, e infatti una delle più grosse case discografiche era sicuramente la Pacific.
Sì, la Pacific Records, che nacque in realtà abbastanza per caso, nacque dalle sessioni di registrazione fatte da Jerry Mulligan con il suo quartetto con Chet Baker alla tromba, proprio perché l'addetto stampa del club dove si esibivano Jerry Mulligan e Chet Baker, ovvero Richard Brock, lavorava come talent scout e produttore per un'etichetta discografica, quindi una volta essendo in studio con il quartetto di Jerry Mulligan iniziò a pensare di mettersi in proprio, di costruire una vera e propria etichetta per dargli, diciamo, un taglio che era quello del suono di quel periodo, ovvero quello del cool jazz. In questo modo nacque in un certo senso anche in contrapposizione a quella che era l'Atlantic Jazz, questa etichetta che non ebbe tantissima una durata infinita, ovviamente, perché comunque rappresentava quel determinato periodo, quel determinato momento storico del jazz, quello del cool.
E allora siamo quasi in chiusura, sono le 17.02 qui a Via dei Volsci e a noi c'è rimasto il tempo di giusto forse due pezzi per concludere questa puntata, questa seconda puntata dedicata al cool jazz. E allora andiamo avanti in un disco successivo agli anni 50, siamo nel 1964, e il leader è Bob Brockmeyer, il grande trombonista a pistoni, è accompagnato qua, il disco si chiama Bob Brockmeyer and Friends, appunto da musicisti vari, alcuni facenti parte dello stile più cool, ricordiamo appunto qua Stan Getz, anche lo stesso Ron Carter e Gary Barton, e invece poi è affiancato anche da Herbie Hancock e Elvin Jones molto sostenuto alla batteria, che in realtà poco hanno a che fare con questo bello stile. E allora il brano si chiama The Wrinkle. Thank you. Stile già molto più moderno, al limite del cool, insomma, i musicisti sicuramente fanno parte, hanno fatto parte di quel filone, ma insomma il genere è abbastanza diverso, già comunque più sostenuto, più ritmato.
Sì, anche nel suono dei fiati assolutamente si vede che già c'è stato un percorso in più, un passo in più, infatti sono quasi 10 anni di differenza rispetto ai tempi del cool jazz.
Assolutamente sì, e adesso siamo arrivati all'ultimo brano per noi, sono le 17.07 qui a Via dei Volsci e abbiamo deciso di salutarvi con un disco ancora più recente, per modo di dire, diciamo, questo è uscito nel 1982 per la Universal e vede l'incontro fra Lee Konitz, che è stato uno degli allievi di Lenny Tristano, insomma, lui tra l'altro ha più di 90 anni e è perfettamente in carriera, è stato qualche giorno fa a Piacenza, mi pare.
Ancora gira, incredibile.
Ancora gira, ma anche in splendida forma comunque. Io lo vidi, non so se hai mai visto dal vivo.
No, io non l'ho mai visto.
Io lo vidi nel quartetto di Ornette Coleman con Billy Higgins e Charlie Haden e lui fece le veci di Don Cherry e quindi rimase quel quartetto, anche quello pianoless, insomma, me lo ricordo bene, ovviamente a Perugia, perché qui questi concerti è difficile che vengano. E allora ce l'ascoltiamo qui in compagnia di un pianista, un personaggio che niente forse ha a che vedere con il cool, parliamo del pianista francese Michel Petrucciani, ma insomma questo modo differente di intendere la musica qua secondo me si combina abbastanza bene. Il brano è a firma di entrambi e si chiama Lovely. Incontro sicuramente entusiasmante, più blues, il piano di Michel Petrucciani ovviamente più cool, quello di Lee Konitz. Io direi di rimetterlo da capo, il brano non dura neanche tanto, dura 2 minuti e 11, allora ce lo riascoltiamo. Allora Francesco, io intanto ti saluto, ti ringrazio per essere venuto nuovamente a farmi compagnia.
Beh, grazie a te, è sempre un piacere stare qui a ascoltare bella musica.
Bene, bene, speriamo pure per i nostri ascoltatori. E allora l'appuntamento con noi è per giovedì prossimo, sempre alle 16, sempre Attica Blues, sempre Radio Onda Rossa. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre alle 16.